Secondo, il conte di Windermere scrisse al reverendo Arturo Stein, M.A., vicario di San Magno, Brockley: «Ho sentito che la vostra disgraziata parrocchia è afflitta dalla presenza del giovane Monvilliers. Non posso immaginare in virtù di quale ragionamento si sia indotto a stabilirsi a Brockley, ma potete essere certo che tale capriccio deve avere qualche causa estremamente sottile. Ad ogni modo, non lasciate che disturbi i vostri buoni parrocchiani. Monvilliers è stato a Eton con mio figlio, l'ho poi incontrato in un ranch nel Texas, guidando innumerevoli mandrie, e alcuni anni fa, quando visitai gli Stati Uniti, mi rese servizio. Appartiene a una delle più vecchie famiglie di Francia, danneggiate dalla rivoluzione. La sua natura è pura come l'oro, è coraggioso come i suoi avi e, grazie al padre, il solo della famiglia che abbia dimorato a lungo in uno stesso luogo, è ora perfettamente inglese, sia nei gusti che nel linguaggio. È il perfetto filosofo, vivace, audace e attivo. Il suo compagno Hank è sempre con lui. È Giorgio Hankey, quelli che ha scoperto le miniere d'argento a Los Madegues. Entrambi hanno fatto e hanno perduto varie fortune, ma credo siano tornati in Inghilterra con qualche sostanza. Andate a trovarli, dopotutto meritano di essere conosciuti. Il reverendo Arturo Stein si recò dunque a far visita al duca e fu introdotto cerimoniosamente dal vecchio servo. Il duca gli si fece incontro col viso sorridente e con la mano tesa. Ed Hank, abbandonata la comoda poltrona, si affrettò a dissipare con la mano la nube di fumo che lo avvolgeva. «Sono felice di conoscervi», disse il duca cortesemente, e poi presentò l'amico, il signor Hankey. Il vicario, che entrando aveva un senso di prevenzione verso i due, si sentì sollevato a quell'accoglienza cordiale e ricambiò amichevolmente il saluto. Ho ricevuto una lettera da Windermere, spiegò quando fu seduto. Il duca parve non ricordare quel nome e interrogò Hank con lo sguardo. Quell'individuo cui avete risparmiato una bronchite, disse questi con calma gentilezza contrastante con la frase poco reverente. Ah già, esclamò semplicemente il duca risovvenendosi. Lo tirai fuori dall'acqua una volta. Al vicario tornò alla mente la frase del conte: «Questo giovanotto mi ha reso un servizio», e sorrise. Un momento dopo il ghiaccio era rotto e i tre discorrevano animatamente sui più svariati soggetti, come i buoi delle praterie americane e i sistemi inglesi di giardinaggio. «Ora sentite, figliuoli», disse a un tratto il vicario facendosi serio, «avrei qualche cosa da chiedervi. Vorreste dirmi perché siete venuti a Brockley?» I due si scambiarono uno sguardo. Bene, disse il duca lentamente. Furono molte le considerazioni che ci indussero alla scelta. Prima di tutto la statistica della mortalità qui è molto bassa. E il terreno è arenoso, mormorò Hank come per incoraggiarlo. Il terreno è arenoso, riprese il duca dondolando la testa in modo saggio. E le tasse, sapete? Il vicario alzò le mani ridendo. A 300 piedi sul livello del mare? Già, conosco tutte le glorie di Brockley decantate dalla réclame. Ma dite davvero? I due si guardarono ancora in viso. Devo dirlo? Chiese il duca. Sì, esitò Hank. Sarebbe forse meglio. Il duca sospirò. Signor vicario, non vi siete mai trovato ad essere duca e a vivere in un ranch? Chiese con aria innocente. Ad essere un duca che spinge avanti a sé delle mandrie senza numero e gira attorno, marchiando fuoco e gettando il laccio? No, vero, non lo credo. Non vi siete mai trovato ad essere un duca che fa assaggi per miniere d'argento e va alla ricerca di diamanti in terre pericolose? Il duca ha fatto tutto questo, disse Hank con un tragico sospiro. Siete mai stato un duca in circostanze tali che la gente vi chiamasse per il vostro titolo allo stesso modo in cui voi chiamate per nome il vostro giardiniere, Jim? Il vicario scosse la testa. Lo sapevo io che non l'avevate «Provato», disse Hank trionfante. «Se vi foste trovate in queste circostanze», disse il duca seriamente, «se le vostre orecchie fossero dolenti per avere troppe volte sentito ripetervi «Qua, duca, alzatevi, accendete il fuoco, duca, dov'è quel pazzo del duca?» oppure «Andiamo, duca, datemi una cicca!» «Se aveste fatto qualcuna di tali esperienze, non vorreste tentare», e batté col palmo aperto sul petto del vicario, «non vorreste tentare», ripeté con enfasi solenne, «di ritornare a una vita e a una terra dove i duchi siano trattati come si conviene al loro grado, dove chiunque scherzi sul nome duca possa venire processato per alto tradimento e condannato al supplizio?» «Dalla Magna Carta», mormorò Hank. «E dalla dichiarazione dei diritti», aggiunse con calore il duca. Il vicario si alzò, con le labbra atteggiate al sorriso. «Qui non dovrete temere di non venire incensati», disse. Si sentiva più sollevato in seguito alla conversazione, perché dietro tutte le stravaganze udite intuiva qualcosa della verità. «Quello di cui vi prego», aggiunse, «è di non dare troppo scandalo ai miei buoni parrocchiani». E con un amichevole cenno si avviò alla porta. «Non temete per le vostre pecorelle», disse il duca con dignità. «Dopotutto siamo gente d'onore». «Noi spigliamo la birra dal barile», sentenziò Hank con orgoglio. Vi furono altri visitatori. «C'è un gioco, credo, detto Simp Snap Snorum, dove se dite snap troppo presto dovete fare una penitenza e se lo dite troppo tardi dovete pagare un'ammenda». Il far visita al duca era diventato una specie di partita snap, perché Kimmot Crescent vacillava in un'agonia d'apprensione fra il non curare le forme ed andare a ossequiarlo troppo presto e il terribile svantaggio che poteva seguire dal recarsi a fargli visita troppo tardi e trovare qualche temuto rivale installato come informatore, Fidus Acates. I Coiter furono i primi a rendergli visita, col consenso unanime di Crescent. Coiter raccontò le sue tre storielle. Prima, che cosa disse il pappagallo al poliziotto. La seconda, che cosa rispose il giudice del tribunale all'inflessibile creditore che a sua volta chiedeva tempo per pagare. Terzo, quello che disse il sacerdote alla coppia che voleva essere unita in matrimonio senza fare le pubblicazioni in chiesa. Il duca e co risero cortesemente. La signora C, che aveva una reputazione di scaltrezza da sostenere, disse che non dovevano credere a tutte le terribili storie che circolavano sul suo conto e che dopo tutto, anche se fumava, che male c'era. «Oh», disse il duca con vivo risentimento contro la censura del mondo, «che male c'è? C'era una signora a Montana», disse Hank cortesemente, «anch'essa una graziosa signora che fumava mattina, pomeriggio e sera senza che nessuno ne pensasse più male per questo». La signora sorrise a questo cenno di approvazione. «Quella signora», continuava Hank solennemente, «non si vedeva mai senza il sigaro o la pipa. Fumava tabacco Old Union, ricordate, duca, e solo occasionalmente fumava qualche sigaretta». «Fatemi pensare», disse il duca, «non è quella signora con un occhio solo? O forse...» «No, no», corresse Hank, «quella morì di delirio tremens. Non ricordate quella che scappò con Bill Sugley a Denver e fu poi processata per averlo avvelenato?» «Ah, ricordo». Il viso del duca si era illuminato, ma quello della signora C si rabbuiò notevolmente. Anche Rodorico Nape venne a trovarli, gettò furtivi sguardi attorno e sorrise quietamente. Il loro incontro fu convenzionale. Il duca era contento di vederlo ed egli era deliziato di conoscere il duca. «Come si prolunga quest'anno la bella stagione?» «Davvero», aveva risposto il duca, «è straordinario». «Voi siete stati in America», disse Roderico Nape ad un tratto. Il duca parve sorpreso. «Sì», ammise. «Nel West, naturalmente», disse il giovane Nape con indifferenza. «Come lo sapete?» chiese il gentiluomo stupito. Il signor Neip si scosse nelle spalle. Si può essere dotati del potere di osservazione e di deduzione, disse con indifferenza, e con la mano indicò due selle messicane che pendevano dal muro. Di dove vengono? Chiese con indulgente sorriso. Le ho comperate in un negozio di curiosità in Bond Street, disse il duca con aria innocente. Ma avete ragione, abbiamo vissuto in America. Lo pensavo, disse Roderico Neip, gettando indietro con una mossa del capo i lunghi capelli neri. Naturalmente, continuò, in certi riguardi ci si modella su di un dato sistema. Io ho già avuto due o tre casi abbastanza interessanti. Il fatto della spilla, della cameriera e l'avventura del cane nero. Ma di che parlate? Chiese il duca interessato. Cose da nulla, disse il poliziotto amatore con un leggero ondeggiare della mano. Ho notato un cane nero che si aggirava attorno alla nostra cucina e siccome noi non abbiamo cani, ho pensato fosse un cane forestiero e dal fatto che cacciava il muso in cucina ho arguito che avesse fame. Guardando il collare scoprì che apparteneva al colonnello B. Lo riportai al colonnello e seppi dirgli, con la differenza di un giorno o due, da quanto tempo lo aveva perduto. Hank scosse la testa, provando in un'ammirazione senza parole. «Se passate davanti alla mia casa», disse Roderico Neip alzandosi, «entrate da me e vi mostrerò il mio laboratorio. L'ho impiantato in una serra e se per caso desideraste analizzare una macchia di sangue mi troverete là. In veste da camera, suppongo, intento a suonare il violino avvolto nelle spire azzurre del fumo?» Roderico Neip assunse un'aria degna. «Qualcuno ha parlato di me», disse severamente.